ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. La puntata del Ridotto di oggi si apre con il racconto dell'inaugurazione della stagione 2025-2026 dell'Open House di Zurigo. Il titolo prescelto era Rosenkavalier e in sala per noi c'era Lu Lepori, che ci racconterà proprio tutto ciò che c'è da sapere su questa nuova produzione. Dopodiché ci trasferiamo al Teatro Sociale di Como, dove fervono i preparativi per la prima ripresa in tempi moderni della Turanda di Antonio Bazzini, di cui parleremo con la regista dello spettacolo, la vulcanica Stefania Panighini. Ma noi partiamo da Strauss con una considerazione, Die Zeit, di Ist ein sonderbar Ding. Un estratto dal celeberrimo duetto fra Octavian e Sophie, Mir ist die Ehre wiederfahren, dal Rosenkavalier di Strauss, eseguito da Angela Brauer e Emily Pogorelz, con l'accompagnamento dell'Orchestra d'Opera Zürich sotto la direzione di Johanna Malwitz. Si trattava di una registrazione effettuata durante la prova generale dell'opera in scena a Zurigo fino al 26 ottobre. Riapertura stagionale molto attesa e in grande spolvero, anche perché coincideva con il debutto di Matthias Schulz a capo della grande scena lirica sulla Limmat, nel ruolo di intendant, ovviamente affiancato dal confermato direttore musicale Gianandrea Noseda. Schulz ha deciso di aprire la sua prima stagione con uno dei capolavori del dramma musicale tedesco, il Rosenkavalier di Richard Strauss, forse un messaggio per il pubblico, opera lunga che sappiamo dura più di 3 ore e che richiede voci di grande livello, ma naturalmente Zurigo se lo può permettere. Per noi in sala c'era Lu Lepori, fortunato lui, ma a tal proposito vorrei sottolineare che anche le nostre ascoltatrici e ascoltatori che non hanno avuto la stessa fortuna di godere dello spettacolo in sala possono scoprire questa nuova produzione del Cavaliere della Rosa gratuitamente sulla piattaforma online di Arte e su Play SRF fino al prossimo 21 ottobre, il che mi sembra molto interessante, Lu.
Sì, certo, è importante anche perché questa produzione, non del tutto nuova a dire il vero, poi vi spiego anche perché, merita di essere vista in scena, ma anche forse in primo e primissimo piano. Tra l'altro avete a disposizione i sottotitoli in francese su Arte e in tedesco, se ve la sentite, sulla SRF. La concezione estetica generale, Ausstattung und ästhetische Gesamtkonzeption,
wow,
il programma di sala, scene, costumi e trucco, insomma detto in parole povere, è infatti firmata da una stampa star del mondo dell'arte contemporanea. Lui è l'austriaco iperrealista Gottfried Elnodwein, il quale non solo ha optato per una debauche di colori e luci, ma ha lavorato anche sul make-up, offrendo labbra bluastre e un volto cianotico alla Feldmarschallin fin dall'inizio, per sottolineare non solo la decadenza fisica che lei stessa annuncia e denuncia con grande malinconia nell'opera, ma anche il crepuscolo di un mondo, per usare l'espressione di Franz Werfel, cioè quello austro-ungarico ovviamente. E anche il volto del 17enne Octavian, l'amante, chiaramente ispirato al cherubino mozartiano, assume colori spettrali, quasi mefistofelici. Direi che è un modo colto e sottile per ricordare che, certo, quest'opera cita Molière, le stampe settecentesche di Hogarth, ma che imbastisce una trama libertina sotto il regno dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, anche l'eroina si chiama Marie-Thérèse, scritta però nel 1911 da Hofmannsthal e da Strauss, dunque mentre l'era del valzer declinava e si avvicinava la catastrofe bellica. Tutto il concetto scenico e la regia seguono questa direttiva, forse non nuova, ma comunque nemmeno banale, in cui l'odore liquoroso del rococò vira arancito e i volti diventano maschere di Ensor. C'è quindi una temperatura espressionista, addirittura nelle scene che ricordano Toller, e un gusto per il macabro, a volte anche un po' esibito sotto il segno di Sacher Maso, quindi del masochismo. Ecco, tutto questo forse è ancora più evidente se lo si guarda in primo primissimo piano, quindi io stesso ho avuto il grande piacere di scoprire sia la versione in sala sia quella registrata.
Dicevi però, Lu, che questo concetto non è veramente nuovo, si tratta di una sorta di ripresa di uno spettacolo firmato ormai 20 anni fa, possiamo dirlo, alla Opera di Los Angeles, da questo enfant terrible della scena austriaca che è Gottfried Elnodwein, almeno per scene e costumi.
Sì, ed è un'idea trovo davvero bizzarra. È stata la regista statunitense Lydia Steyer, che ha diretto un Rosenkavalier anche a Lucerna nel 2023, a ripescare scene e costumi di questa storica produzione di Los Angeles, appunto del 2005, e a volerne rielaborare la regia. Direi che è il grande difetto di questa produzione dell'Opera House, che conserva gli elementi visivi della produzione precedente, in particolare la scenografia del secondo atto, che ricorda chiaramente la Cenerentola di Ponnel, e propone una sovrabbondanza di costumi e di maschere, con un'opzione centrale direi azzeccata. Ogni atto ha una sua tonalità cromatica. Il primo, quello degli amori tra Octavian e la marescialla, che è la moglie di un generale sempre sul fronte, quindi un feldmaresciallo appunto, è tutta in azzurro, effetti di malinconie, e su questo azzurro spicca il giallo da ape maia del cugino cattivo Ox. Il secondo, con toni invece giallo paglierino che tendono verso l'oro oppure il ramato, che racconta gli amori appunto di Octavian, che si innamora della giovane bella Sophie, che invece dovrebbe convolare a nozze con il conte Ox. Il terzo atto, tutto in rosso bordeaux, in cui si narra la trappola in cui viene fatto cadere appunto il conte, per permettere alle due tortorelle, i giovani, di convolare a nozze con la benedizione della marescialla, la quale marescialla ritorna in scena come una fata turchinissima in una roba panier che ricorda la Marie Antoinette di Vigée Le Brun. Le luci direi sono stupende, sono firmate da Elana Sibelsi, la regista aggiunge al visual concept, perché di questo si tratta, una più sferzante nota femminista, dipingendo il barone come un perverso narcisista totalmente sopra le righe, imponendo invece alla marescialla una recitazione più astratta, quasi alla Wilson. Uno dei momenti più riusciti di questa regia è certamente il finale del primo atto, con la scenografia che si restringe a triangolo sul dialogo drammatico tra la gran dama lucida e scaltra e il suo giovane amante. Anche il primo duetto d'amore tra Sofia e Octavia nel secondo atto è molto bello, con questa scala che gira e dietro c'è un cielo stellato molto kitsch che sembra annunciare un sogno amoroso tutto sommato un po' disneyano. Detto questo, va anche notato che la scenografia e i costumi sono soggetti a una specie di sfrenata golosità polistilistica, e questo getta i personaggi minori e il coro in un caos scenico spesso davvero poco leggibile, sia nella versione in scena sia quando lo vedete nel film. Vorrebbe essere una regia moderna e intrigante, ma francamente dopo Robert Carson, Barry Kosky, per non parlare di Micheletto e Varlikovsky, sono tutte regie del Rosenkavalier dell'ultimo decennio, forse ci si può poteva aspettare di più per l'apertura di stagione zurichese. Alla fine, nonostante il fasto, ne esce una regia in fondo nata vecchia, un po' superficiale, nonostante l'ottima direzione attoriale e un cast veramente stellare.
La voce di Diana Damrau, sorprendente interprete della Marschallin in questo Die Zeit, di Istein Sonderbading, dal Rosenkavalier di Strauss, anche in questo caso registrata durante la prova generale per la nuova produzione dell'opera in scena a Zurigo fino al 26 ottobre. E parliamo quindi della musica, Lu, di questo Rosenkavalier che, lo ricordiamo, apre la stagione dell'opera di Zurigo. Come spesso accade nella scena sulla Limmat, l'Opernhaus si può permettere un cast di primissimo piano, come ci hai detto più volte.
Sì, una delizia per le orecchie, per tutti i melomani e le melomani che vanno a Zurigo, che l'ascoltano. Non dimenticare che grandi nomi che hanno interpretato questi ruoli ce ne sono stati a bizzeffe, da Schwarzkopf a Lisa della Casa, da Kirite Kanawa a René Fleming, e cito soltanto le interpreti della Feldmarschallin. Qui a Zurigo ci va di lusso fin da questo ruolo centrale. Che altro dire se non che Diana Damrau è regale, imponente, perfetta, malinconicamente toccante, nonostante il rococò postmoderno della messa in scena. Se poi accanto a lei mettete un Octavian interpretato da Angela Brauer, fate davvero scintille. Certo, la voce non è totalmente da mezzo soprano, è un ruolo che fu di Christa Ludwig, Anne-Sophie von Otter o di Magdalena Koschena più recentemente, ma Angela Brauer, oltre ad avere un controllo del mezzo vocale incredibile, una musicalità sopraffina, è una cantante americana con una capacità attoriale, un'attrice eccezionale. È capace di forgiare i languori, i furori, la buona e la mala fede del suo Octavian in una recitazione davvero magistrale. Quanto al perfido Ochst auf Lerchnau, un ruolo vocalmente enorme, con una serie impressionante di mi naturali e un ambito di due ottave, Günther Groysbeck è a dir poco sbalorditivo, d'altra parte è un ruolo che ha cantato moltissimo. Canta qui come un cattivo wagneriano, smania e recita tutti i colori della brutalità, della volgarità, certo diventa un personaggio con poche sfumature, più di vicino a Fafner o a Falstaff, mentre musicalmente sarebbe un ruolo che attinge sia al conte delle nozze, sia al geronte della Manollesco, di cui ci sono delle citazioni, ma come detto, queste sono scelte registiche, quindi non dell'interprete. Con acconciature e modi totalmente ad opera buffa appare poi il padre di Sophie, della fidanzatina, è Bo Scovus, un'altra star di questo cartellone, e il baritono danese, pur in un ruolo non di primissimo piano, difende bene il suo Faninal, che ha già cantato anche lui in varie occasioni. Nella parte appunto della fidanzata ingenua ma battagliera Sophie, in cui si sono distinte grandi voci come Lucia Poppo, la stessa Diana D'Amrau 15 anni fa, troviamo un'altra americana, Emily Pogorek, dalla voce flautata, un po' fragile negli acuti, deve salire però fino al do diesis, ma comunque adatta al ruolo. Come vedete è un cast di primo, anzi direi di primissimo piano.
Assolutamente, un cast di primissimo piano in cui spicca, come detto, il grande soprano tedesco Diana D'Amrau e poi sul podio un'altra donna, la tedesca Johanna Malwitz, oggi a capo della prestigiosissima Konzerthaus Orchestra di Berlino. Che cosa te ne è parso?
Francamente non l'avevo mai sentita dal vivo, se non appunto registrata però in uno splendido bolero di Ravel, proprio dalla mitica sala di Berlino, lo trovate in linea anche in questo caso su Arte, ed è una scoperta convincente, direi, ma non del tutto. Lo spartito del Rosenkavalier viene dopo Elettra e Salomè, ma lascia gli schianti dell'espressionismo per una composizione d'una ricchezza, di una potenza comunque formidabili, tutt'altro che un ritorno al passato, come a volte si è detto. L'orchestra dell'Opera di Zurigo segue Johanna Malwitz in una cavalcata folle tra ritmi scatenati, clanguri, languori e qualche dolcezza fin de siècle. Direi i pulpiti sono ben disegnati, una lode particolare va ai corni. I riferimenti a Mozart, come il quasi minuetto della colazione, o i valzer alla Strauss, Johannes in questo caso, sono impastati con cognizione di causa, cioè senza metterli troppo in primo piano. Gli strumenti di riferimento dei vari personaggi, l'oboe della marescialla, i corni di Octavian o l'uso di arpe celesta, sono sfruttati con eleganza. Però al lirismo di Karajan e al fraseggio nervoso e chiaro di Kleiber, Johanna Malwitz preferisce un suo piglio più battagliero e trovo questo piglio convincente ma anche un po' sprecato con una sala come quella dell'Opernhaus. Il volume sonoro non è totalmente sotto controllo e a volte schiaccia i cantanti. È una brutta cosa, ad esempio, nel meraviglioso terzetto finale che perde tutti i suoi bagliori languidi. Musicalmente, se volete, è una prova di grandissima qualità che magari si gusta meglio nella registrazione, che è un po' più modulata, più che nella sala con i suoi effetti e difetti acustici che conosciamo.
Questo è un peccato, anche perché noi al Ridotto insistiamo nel dire che l'opera si gusta meglio dal vivo, che bisogna andare a teatro, facciamo di tutto per portarvi recensioni che siano nel tempo della messa in scena, però queste. Vi ricordiamo comunque che questa nuova produzione di Rosenkavalier è in scena all'Opernhaus di Zurigo fino al prossimo 26 ottobre e, come detto, chi non potesse recarvisi personalmente può vedere lo spettacolo comodamente da casa sulla piattaforma di Arte o su SRF Play. Prima di salutarci però, Lu, vorrei un tuo commento sulla stagione che si apre, perché l'Opernhaus prosegue con un cartellone di grandi nomi e grandissime firme.
Sì, è un cartellone succulento per tutti i melomani e le menomani. Ora ci sono le riprese di Tosca con Jon Ceva, Jonas Kaufmann e Brin Terfel, e di Manon di Massenet con Oropesa e Bernheim, visto a Parigi in questo ruolo l'anno scorso e che vi giuro è un vero solluchero. E poi ci ritroviamo a inizio novembre con La Forza del Destino, diretta da Gianandrea Noseda, e la star delle star Anna Netrebko, che era stata esclusa dal cartellone dell'Opernhaus un paio anni fa per motivi politici, quindi torna finalmente a Zurigo. Non cercate i biglietti, ovviamente è già tutto esaurito.
Il tuo biglietto però c'è e quindi ci risentiamo a novembre per parlare di questa nuova produzione della Forza. Intanto però ci salutiamo con un ultimo estratto dal finale del Rosenkavalier registrato a Zurigo. Ancora una volta le voci sono quelle di Angela Brauer ed Emily Pogorelz, accompagnate dall'orchestra da Oper Zürich sotto la direzione di Johanna Malwitz. con un po' di dolore rientriamo sulla lunga e splendida coda orchestrale del finale di Rosenkavalier, ma con piacere voltiamo pagina e vi annunciamo un lietissimo evento. Va in scena il 26 ottobre al Teatro Sociale di Como, con replica lunedì 8 dicembre al Teatro Lirico di Milano, la prima ripresa in tempi moderni di un'opera mitica ma piuttosto sfortunata, potremmo dire, e cioè La Turanda di Antonio Bazzini, su libretto di Antonio Gazzoletti. Un'opera che andò in scena in prima assoluta il 13 gennaio 1867 al Teatro alla Scala e dopo scomparve. Per parlare di questa opera abbiamo invitato Stefania Panighini, che cura la messa in scena della ripresa comasca e alla quale dobbiamo chiedere per iniziare che cos'è La Turanda di Bazzini.
Allora, La Turanda di Bazzini in realtà è una piccola punta di iceberg di una serie di opere della seconda parte dell'Ottocento italiano completamente dimenticate e andate un po' in soffitta di questa corrente di musicisti non più giovanissimi, erano tutti uomini di mezza età, diciamo, ma che tentava di trovare una via nuova e diversa di racconto musicale nella grande dicotomia che c'era tra Verdi e Wagner. E quindi, insomma, Turanda nasce in questo humus musicale fatto da Franco Faccio, da Lutti, da Lickel, insomma, da questi musicisti di un ricchissimo territorio musicale italiano. Bazzini è bresciano, Gazzoletti è trentino in realtà. Arriva a Brescia per vie traverse, perché Gazzoletti era un fervente patriota, piuttosto anche, come dire, indisciplinato, finito in carcere e scappato profugo a Torino. Insomma, a un certo punto la sua vita ha deciso di mettere la testa
a posto.
Ed è stato mandato a Brescia a fare il procuratore generale, per cui di lui si ricorda che faceva l'avvocato. In realtà no, era un letterato con grandissime relazioni con Maffei, e appunto da Maffei e dalla sua traduzione delle opere teatrali di Schiller ha preso il soggetto di Turanda.
Non sarà infatti sfuggita al nostro pubblico l'assonanza fra il titolo di quest'opera, Turanda, e il titolo dell'opera di Puccini, Turandot. La trama è pressoché identica. Una principessa sfida i pretendenti alla sua mano ad un gioco mortale. Solo chi scioglierà tre difficilissimi enigmi potrà sposarla, ma chi fallisce dovrà piegare la testa al boia. Una trama che per il teatro occidentale nasce proprio con il titolo di Turanda, creata da Carlo Gozzi nell'ambito della commedia dell'arte. E si dice sempre, no, questo elemento delle tre maschere rimane anche nella Turandot di Busoni, forse ancora di più c'è nella Turandot di Puccini.
E non c'è nella Turanda di Bazzini.
Ecco, quindi è per questo che lei cita Schiller e non Gozzi.
Sì. Perché Gozzi evidentemente aveva inserito le maschere nella sua Turandot, in Bazzini le maschere non esistono.
E allora, visto che siamo sull'argomento della trama, insomma degli elementi che compongono la storia, le chiedo brevemente di raccontarci se ci sono delle differenze ulteriori oppure se di fatto lo svolgimento è lo stesso.
Lo dice Gazzoletti nella sua introduzione al libretto, lui di fatto ha preso solo l'intreccio della Turandot, perché, ed è proprio una dichiarazione di intenti, vuole provare a fare qualcosa di diverso per il panorama melodrammatico dell'epoca, quindi è proprio quello che ci dicevamo all'inizio, cioè c'è un intento un po' di sperimentare strade nuove. Turanda è, come Turandot, una principessa. Non siamo a Pechino, siamo in una Persia mitica, e questo rimanda all'origine della storia di Turandot che Gozzi prese da Petit de la Paix e dalle Mille e un giorno, e non Mille e una notte, che racconta di una principessa persiana che era un po' irrequieta e tagliava la testa ai suoi spasimanti. Quindi arriva da lì. Gli enigmi sono tre. Anche in questo caso è un aneddoto molto carino, ma nella Turandot che Schiller e Goethe misero in scena cambiavano gli enigmi tutte le sere loro, per cui c'è un po' di enigmi. E dopodiché però comincia la vera storia di Turanda, perché una volta indovinati gli enigmi e una volta che Nadir, che è l'equivalente di Calaf, ha rilanciato la palla dicendo: allora tu indovina il mio nome e vediamo che cosa succede. In Turanda siamo a metà della storia, cioè gli enigmi sono il secondo atto su un'opera di quattro. E quindi cosa succede poi? Finiamo nella Wunderkammer di un mago, che è una figura molto centrale in Turanda, che si chiama Ormut, che è stato l'aio di Nadir ed è il precettore di Turanda. E c'è una scena di magia in cui Turanda chiede a Ormut di invocare le forze del cielo e dell'inferno per sapere il nome. E c'è, cosa molto interessante, una scena di sonnambulismo fatta dal femminile verso il maschile, cioè è Nadir che viene addormentato con un sonnifero da Turanda e da Adelma, che è la sua schiava, e le due donne osservano, guardano Nadir, il quale confessa il suo nome. Il problema è che nel quarto atto Turanda, con una grande consapevolezza di sé e con un grande trattamento drammaturgico del personaggio, prende consapevolezza del fatto che l'amore è qualcosa che destabilizza. E la prima volta che lo prova, ce lo racconta in un'aria che si chiama Ardo e gelo senza sapere, cioè rievoca un pochino il cherubino mozartiano. E poi c'è un grande duetto finale in cui i due si confrontano da soli ed è la parte in cui si prende consapevolezza dell'amore. E quindi il finale di Turanda è un finale piuttosto ecumenico, in cui non ci sono uomini contro donne, ma ci sono esseri umani che imparano a conoscersi.
La voce di Suzanne Dancaux, accompagnata al pianoforte da Francesco Molinari Pradelli, interpreti dell'arietta da camera intitolata Chiami, una specie di Turandot in miniatura, di Antonio Bazzini, l'autore della Turanda, che fra pochi giorni tornerà a vivere sul palcoscenico di Como e di cui stiamo parlando con la regista dello spettacolo. Stefania Panini, è molto difficile mettere in scena un'opera che nessuno ha mai visto prima e che non è un'opera nuova di fatto, è un'opera antica, cioè nel senso che sono ormai passati 150 anni dalla prima assoluta e anche la ricezione di questo testo inevitabilmente è cambiata, fu rigettata praticamente all'epoca e oggi lei fa delle interessantissime considerazioni su quelle che forse sono le ragioni per cui l'opera venne rigettata all'epoca e per cui invece dovrebbe essere accolta oggi. E allora vorrei chiederle proprio di ragionare su questo testo insieme a noi e di farci capire qual è il suo significato più profondo.
Allora, il motivo principale per cui Turanda alla prima, perché poi già alla seconda recita le cose andarono meglio, è spesso e volentieri il problema del soggetto. Cioè si dice che Bazzini, che è un musicista così raffinato, non doveva lasciarsi avvolgere dalle spire di un soggetto che di fatto non è altro che la crisi di una donna isterica. E l'interesse, come dire, della relazione di Turanda col nostro mondo contemporaneo è esattamente questo, cioè che Turanda era un soggetto molto precursore dei tempi, assolutamente impossibile da capire all'epoca, così come, se posso dire, è stata molto complessa da capire Turandot all'epoca di Puccini, e Puccini ha messo dentro Liu per far capire Turandot, che è un procedimento molto acuto, ma al tempo stesso è non fidarsi del fatto che Turandot potesse avere un suo parterre di pubblico, no? Perché Turanda, soprattutto nei primi due atti, molti critici l'hanno chiamata una protofemminista, ed è così. Cioè, io non ho dovuto alzare l'asticella di un millimetro rispetto a quello che fa Gazzoletti per far dialogare Turanda col contemporaneo, perché questa ragazza dice cose tipo: la vendetta del mio sesso è mia, re del mondo all'imbelle fanciulla piegate i ginocchi, parla di sesso debole e sesso forte, dice che lei non si piegherà mai al volere del destino perché difende la sua libertà. Quindi ha un modo di parlare assolutamente azzardato per l'epoca. Io ho sempre pensato che le donne del Settecento a cui si ispira Gozzi fossero donne estremamente più libere e più autonome, soprattutto quelle veneziane, delle donne dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. Pensiamo a Barbara Strozzi, a Gaspara Stampa, alle erudite, certo, no? Alle accademiche. E quindi che Turanda assomigli un po' a quelle donne lì, mentre poi, come dire, abbiamo dovuto trovare in Turandot l'espediente dell'ava da vendicare, mentre invece Turanda non vuole vendicare nessuno, è proprio che vuole una libertà, non si capacita di come le donne non possano avere libertà come gli uomini. E ad esempio il coro maschile in Turanda a un certo punto dice che le astuzie e le armi del sesso non sono che una vergogna per gli uomini. Quindi c'è una lotta abbastanza forte tra i sessi nel primo e il secondo atto, e dopodiché c'è un coup de théâtre fortissimo, cioè che non si perpetra a oltranza il femminismo e l'ideale. L'ideale che per Turanda è un po' una gabbia, così com'è, così intransigente, così forte, cioè non le permette di andare oltre, di vedere oltre. E piano piano il trattamento drammaturgico del personaggio invece la rivela in una consapevolezza e una coscienza del sé che l'aiutano a mettere da parte le gabbie e a provare a tendere una mano a chi c'è fuori, perché magari non sono tutti nemici. Certo. E questa è una cosa straordinariamente contemporanea, anzi, quello su cui ho ragionato spesso è che noi non siamo ancora arrivati a quel finale lì. Siamo ancora un po' legati all'idea della faida tra maschile e femminile.
Sì. Considerazioni davvero importanti per un'opera assolutamente sconosciuta e che quindi ancora a maggior ragione ci invitano ad andare a scoprire questo titolo a Como. Detto questo, Stefania Panighini, riportare in scena un'opera, oltre a ragionamenti sul suo senso, impone anche, come dire, sostegno da parte di molte componenti. E allora, chi ha voluto questo progetto e chi l'ha sostenuto?
Sì, nel senso che poi le cose sono bellissime, ma poi bisogna farle e c'è il lavoro di moltissime persone dietro a farle. Dunque, il Conservatorio di Como da 5 anni a questa parte ha investito moltissime risorse in un progetto di teatro musicale, del quale il direttore Vittorio Zago la sottoscritta e il maestro Bruno Dalbon sono stati fin dall'inizio i partecipi, che si è sempre occupato di fare una sorta di lavoro di ricerca. E così volevamo continuare questo lavoro e ci è stato proposto a un certo punto da altri conservatori di entrare in un progetto più grande che si chiama Castadiva e che era teso a sottolineare il femminile nell'opera. Per integrare la nostra mission e l'ideale del progetto, abbiamo pensato che Turanda potesse essere una buona fonte. Sapevamo che c'erano le parti staccate dell'opera nella biblioteca del Conservatorio di Brescia e pensavamo di ripartire da lì. Dopodiché, invece, abbiamo scoperto che nelle cantine della biblioteca del Conservatorio di Milano c'era un manoscritto, quindi l'abbiamo digitalizzato e la casa editrice Ricordi, nella persona di Antonio Moccia, si è occupata dell'edizione critica. E dopodiché bisognava fare un progetto di allestimento. Essendo noi un'istituzione di alta formazione artistica, abbiamo pensato di rivolgerti al nostro equivalente sulle belle arti, che è l'Accademia di Brera, i cui studenti di scenografia e di costume hanno lavorato con me a un progetto di regia. Noi abbiamo una partnership da tempo con il Teatro Sociale di Como, che ci ospita per queste cose. Dopodiché la Regione Lombardia, trovando il progetto piuttosto interessante, ci ha dato l'uso anche del teatro lirico per uscire da Como e mostrare questo lavoro a più pubblico possibile.
E allora noi ricordiamo che il frutto di tutto questo lavoro sarà visibile, come detto, al Teatro Sociale di Como il 26 ottobre e poi appunto in replica lunedì 8 dicembre al Teatro Lirico di Milano. Ma per arrivare preparatissimi, chi lo volesse deve sapere che sabato 18 ottobre alle ore 17 presso l'Auditorium di San Fermo della Battaglia ha luogo il concerto Turanda in Fieri, ovviamente questo è sempre a Como. E poi infine sabato 25 ottobre alle ore 17 gli studenti del Conservatorio presentano in un concerto dal titolo Bazzini Immaginifico una selezione di pezzi lirici, fantasie, serenate e altre composizioni appunto di Bazzini.
Aggiungo soltanto che c'è un account Instagram che non è solo di comunicazione, ma anche di contenuti culturali, che si chiama Turanda Project.
Ottima iniziativa e sempre a proposito di Bazzini, noi ci salutiamo con il suo Dies Irae dalla Messa per Rossini, progetto comunitario voluto da Verdi, cui i massimi compositori del secondo Ottocento italiano contribuirono componendo un numero ciascuno. L'esecuzione è quella diretta da Riccardo Chailly alla testa dei Complessi Scaligeri. Stefania Panighini, grazie.
Grazie a voi.
Intervallo. Un ritratto di Fernando Corena, basso buffo.
Madre italiana, padre turco. In effetti il suo cognome si scriveva con la K, poi mutata in una più italica C. Nazionalità svizzera. Questo è il ritratto, in sintesi, di Fernando Corena, nato a Ginevra nel 1916 e morto a Lugano a soli 68 anni. Oggi è inutile negarlo. Pochi si ricordano di lui. Certo, gli appassionati d'opera e di dischi lo trovano in tante incisioni Decca, perfino in un ruolo serio, il re della Ida con Renata Tebaldi e Mario del Monaco, ma senza che il grande pubblico ne abbia conservato memoria vivida. Basso buffo per eccellenza, si dirà. E la sua carriera lo conferma, con i ruoli rossiniani, mozartiani e donizettiani a farla da padrone. Corena vantava una voce timbrata, estesa, ricca in tutta la tessitura, qualcosa di non comune per quel tipo di cantante e molto diverso da un Salvatore Baccaloni, che nella generazione a lui precedente fu il basso buffo di riferimento. Ma fu anche lontanissimo dalle conquiste di Sesto Bruscantini, che rivoluzionò la psicologia di personaggi prima limitati a una comicità grossolana e un tantino volgare. Corena, insomma, si pose a metà del percorso. Come è stato osservato, nel suo canto c'era qualcosa di corrosivo, di graffiante, perfino di sinistro, di cui prima non si aveva neppure sentore. Le concessioni verso la comicità facile, non priva di rozzezze, verso un certo guittismo istrionesco e incontrollato di altri tempi, erano rare. Così anche gli arbitri verso il testo scritto, pur non assenti, erano limitati a certi momenti in cui, a torto o a ragione, essi erano ritenuti indispensabili. Perché Corena sapeva e poteva anche essere piuttosto sobrio. Il suo Leporello o la sua incisione del maestro di cappella di Cimarosa, che pure è un irresistibile one-man show, lo provano e fanno pensare che il pubblico degli anni 50 e 60 si aspettasse assolutamente certe esagerazioni da questo tipo di cantanti. Ma insomma, chi fu Fernando Corena? Beh, lo scopriamo in un programma proprio della televisione della Svizzera italiana nei primi anni Ottanta, lo trovate facilmente online, in cui Corena si confessa a cuore aperto, con una raffinatezza e uno charme davvero non comuni. In quell'intervista racconta che, sul New York Times, venne definito il più grande italiano dopo Galileo, pur essendo italiano solo di formazione, come abbiamo visto. Ma soprattutto spiega che il segreto per un cantante di carattere è saper dosare. Ecco, questa arte del dosare la ritroviamo ad esempio nella sua incisione della canzone Domino, che venne inclusa da Decca nella versione festiva del Pipistrello diretto da Herbert von Karajan. E qui troviamo il cantante che Corena fu, ma anche quello che avrebbe potuto essere.
Firmato Nicola Cattò.
Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique, le soleil s'est fait beau, j'ai le cœur comme une boîte. Ta musique, j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Méfie-toi, mon amour, je t'ai trop pardonné. J'ai perdu plus de nuits que tu m'en as donné. Bien plus d'heures à t'attendre qu'à te prendre sur mon cœur. Il se peut qu'à mon tour je te fasse du mal. Tu m'en as fait toi-même et ça t'est bien égal. Tu t'amuses de mes peines et je m'use de t'aimer. C'est chaud, j'ai envie d'être aimé, Domino. Domino, Domino, je pardonne. domino, domino.